mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Passato e futuro del mondo informatico, questo vi propongo stamattina. Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta in questo lunedì 18 dicembre. Staremo insieme per una ventina di minuti circa. La console Roberta Maccaroni in regia, ci sono Eva Rohrmann, Maria Serena Tullio. Restate con noi in diretta su 105 Live.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Siamo in linea con Piero Todorovic, già presente in qualche nostro altro appuntamento. Ben trovato.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Oggi ripercorriamo un viaggio che tu hai realizzato lo scorso mese in una località affascinante, anche curiosa per certi versi. Parliamo della visita che hai fatto al Museo della Storia del Computer nella Silicon Valley. Vorrei ripercorrere appunto questo viaggio con te. Da dove sei partito, come e appunto con quale obiettivo poi?
Viaggio di lavoro ed ero a San Francisco. Ho visto questa opportunità di visitare questo museo e ne ho approfittato in una giornata libera e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto di questa esperienza. Da San Francisco si prende il Coltrane che si trova a pochi blocchi dal centro, dal Moscone Center, che è una delle sedi dove si tengono di solito i grandi eventi per gli utenti del mondo informatico e di altri settori. Si prende questo treno in direzione sud. Questo viaggio richiede circa un'ora e il Computer History Museum si trova a Mountain View, una località che si trova a sud rispetto a San Francisco. E si attraversa un po' il paesaggio della Silicon Valley.
Com'è questo paesaggio?
Il paesaggio è molto curioso, molto interessante. Ci sono zone industriali e commerciali immediatamente a sud di San Francisco, poi cominciano zone molto verdi, forse le zone più belle della California. Ci sono quartieri di belle casette immerse nel verde tra località che si chiamano Menlo Park, Palo Alto, poi c'è Stanford dove c'è la famosa università. La cosa curiosa per chi mastica un po' l'informatica è che qui ogni nome geografico richiama alla mente aziende e anche prodotti a volte del mondo informatico. Infatti dai nomi dei quartieri, delle strade principali, dei corsi d'acqua hanno preso nome spesso progetti e altre iniziative che riguardano lo sviluppo informatico dei sistemi o anche del software. Ecco. Curioso anche il modo con cui si presentano le aziende di questo settore, mai grandi palazzoni ma sempre dei vasti quartieri di palazzine, al massimo uno o due piani, sempre immerse nel verde, dotate a volte del percorso vita dove i dipendenti nel tempo libero possono fare un po' di jogging oppure altri sport preferiti.
Anzi, pare che questo sia molto raccomandato dai dirigenti stessi di queste aziende, perché pare che poi aiuti la creatività al lavoro, insomma.
Per certi tipi di lavoro questo può essere davvero, davvero importante, insomma.
Tra l'altro qui mi sembra che ci sia proprio il quartier generale, tra virgolette, della Google, e una cosa curiosa riguardava anche questa loro sede, giusto?
Sì, la cosa curiosa è che proprio davanti al Computer History Museum di Mountain View, proprio su questo Shoreline Boulevard, c'è la sede di Google, che è insomma la prima internet company al mondo. La cosa curiosa appunto è che ai due lati della stessa strada si affacciano da una parte un palazzo che è dedicato alla conservazione della storia informatica e dall'altra parte la sede di una società che è un po', insomma, l'emblema del suo futuro, insomma, del futuro di Internet.
Passato e futuro a pochi metri di distanza.
È vero, ecco, questo è un fatto molto, molto curioso.
È strano parlare oggigiorno di museo del computer.
Siamo un po' abituati a vedere il computer come un prodotto moderno, industriale, legato...
Usa e getta anche, vero?
Esatto, ma anche legato poi a fini meramente utilitaristici, no? Non ha quel carico di emozioni che si porta dietro, che ne so, con un'auto d'epoca, ecco, quindi non siamo più abituati a vedere un altro tipo di esposizioni. Chiaramente questo non è strano per chi abita qui nella Silicon Valley, perché qui il computer rappresenta la storia industriale del luogo, probabilmente anche della vita di molte delle persone che vivono qui e che chiaramente hanno contribuito con la loro creatività in questo incredibile sviluppo. Io penso comunque che un museo di questo tipo può essere apprezzato da chiunque abbia vissuto queste trasformazioni, magari anche solo come semplice utilizzatore del computer, ecco, oppure per chi abbia curiosità di capire come si è giunti ai sistemi che usiamo oggi, ecco, e magari basandosi sul passato provare a immaginare quale potrebbe essere il futuro.
Ecco, qual è l'arco di tempo che viene così messo in mostra?
Ecco, in realtà l'arco di tempo reale è molto breve, sono solo 30-40 anni, anche se diciamo per scopi narrativi la mostra parte dalle tavolette dei Sumeri, e ciò che è cambiato nella storia dei computer non è solo l'aumento della potenza di calcolo oppure l'invenzione del mouse, ecco. Dalle applicazioni militari il computer è entrato nell'organizzazione delle imprese, nella vita dell'individuo, ecco, questo ha determinato dei cambiamenti nei requisiti funzionali di costruzione, e la cosa curiosa è che appunto nell'evoluzione dei computer, guardando queste macchine piene di lampadine e tutti i sistemi più moderni, abbiamo un po' lo specchio di come è cambiato nei 40 anni il lavoro aziendale, come sono cambiate le gerarchie e anche, se vogliamo, anche il significato del lavoro individuale. Pensiamo per esempio a come poteva essere la realtà di una banca prima dell'arrivo dei sistemi informatici, probabilmente una realtà dove oggi nessuno riuscirebbe più a lavorare, delle strutture gerarchiche estremamente complesse, organizzate, capaci di garantire la correttezza di procedure contabili farraginose che non riusciamo neanche a immaginare, ecco, insomma, questo è un po' un cambiamento che si rispecchia nel modo in cui sono stati realizzati i computer, ecco.
Perché poi quando un prodotto si evolve dal punto di vista tecnico, proprio strutturale, tanto più quando si evolve un oggetto del genere, cambia ovviamente tutto l'universo culturale, l'indotto, diciamo, che c'è intorno, a partire dalla pubblicità, per esempio, no?
Certo, questo è un altro degli aspetti di questo museo, molto interessante, perché raccoglie anche pubblicità, materiale marketing storico. È chiaro che credo che la prima pubblicità sia di un computer Univac del 1948, e il computer poi è entrato nell'immaginario collettivo, pensiamo, non so, ad Asimov e anche a Odissea dello spazio di Kubrick, cioè ha creato, insomma, una serie di aspettative, di visioni a cui chiaramente poi ha attinto a piene mani la pubblicità. La cosa curiosa è leggere oggi certe rappresentazioni, certe descrizioni dei computer, delle cose che possono fare, perché oggi ci appaiono assolutamente ingenue, esagerate, insomma, anche di computer professionali, costosissimi, allora anche poi arrivabili solo da pochissime organizzazioni al mondo. Devo dire che in questo appunto troviamo molti ragioni di interesse. Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I wanna look around. Hey Porter, ecco, parliamo delle collezioni, diciamo, guardiamole un po' più da vicino. Che tipo di percorsi propone questo museo? Allora, le collezioni sono su tre percorsi espositivi, uno dedicato probabilmente a mostre tematiche che vengono evidentemente rinnovate, c'è anche poi una sala convegni dove la cosa interessante della scienza informatica che essendo giovane è stata creata da persone che sono ancora viventi, quindi in questo museo è molto facile incontrare in occasione di eventi che organizzano in continuità guru del mondo informatico, persone che da noi farebbero notizia. Io devo dire, nel giorno in cui sono stato là senza saperlo,
chi ha incontrato?
Ho incontrato Federico Faggin, che è un italiano che vive là e adesso fa l'imprenditore, che è stato uno dei progettisti del primo microprocessore in Intel, e un'altra persona che è molto importante per la storia dell'informatica, che è Bob Metcalf, che ha creato l'Ethernet, che è il tipo di rete che oggi tutti usano.
Però
questo casualmente, torniamo alle aree espositive.
Sì.
Ce n'è una dedicata un po' alle glorie locali che hanno fatto un po' della California la punta tecnologica del mondo. La cosa curiosa è che questa fama nasce prima che il silicio entrasse nell'industria dell'elettronica, e prima quindi del nome di Silicon Valley. Per esempio è californiano Lee DeForest, che è l'inventore nel 1906 del triodo, che è la prima valvola amplificatrice, una valvola con cui nel 1913 è stato realizzato un traguardo tecnico importante, il primo collegamento telefonico dalla costa pacifica a quella atlantica degli Stati Uniti, realizzato dalla AT&T, che poi è diventata appunto la più grande società telefonica al mondo.
È bellissimo questo viaggio proprio indietro nel tempo a riscoprire alcuni snodi così importanti della storia della tecnologia, no?
È vero, poi ricordiamo che nella Silicon Valley c'è il PARC, che è il famoso Palo Alto Research Center, che è un centro di ricerca famosissimo, ma per tantissimi settori. Ovviamente è un insieme di competenze che vengono sviluppate, che hanno da una parte la componente informatica, dall'altra quella per lo studio sociale, e che riescono a cooperare per creare delle cose importanti, come per esempio un sistema che è mostrato qui al museo, che è il sistema ALTO, che è stato sviluppato appunto in questo centro da Xerox, e che è noto per essere stato l'ispirazione di Steve Jobs, che proprio in una visita al PARC ricavò l'idea da cui poi fece il primo personal computer con interfaccia grafica, il nome è Lisa, che poi è evoluto nel Macintosh. Ovviamente Steve Jobs è il fondatore della Apple, un'altra delle glorie della Silicon Valley. L'Apple è a Cupertino e questa avventura viene ricordata, un'avventura nello sviluppo dei computer che nasce in una garage che la famiglia Jobs aveva proprio a Los Altos. E qui viene mostrato sia uno dei primissimi computer che venne prodotto in chiave praticamente potremmo dire amatoriale da Steve Jobs e Steve Wozniak, che sono i due fondatori di Apple, e sia anche una delle black box che loro realizzavano per gli studenti dell'università e che servivano per telefonare a sbaffo.
Ma molte esperienze interessanti, se pensiamo anche a quelle sperimentali nel mondo della musica, no? Sono nate nei garage o nelle cantine, insomma, no?
Sì, devo dire che il garage è proprio nel mito dell'informatica. C'è un'altra grandissima azienda che oggi esiste, che è la Hewlett Packard, che è nata, tra l'altro è nata nel 39, in un garage di Palo Alto da appunto due ex studenti. Non ci deve sorprendere questo, il garage non è come da noi un non luogo spesso angusto, a volte interrato. In America è un po' un posto dove si entra in contatto informale con i vicini, dove si fa il bricolage, dove i giovani suonano, fanno feste, le casalinghe organizzano le vendite di beneficenza domenicali, che loro chiamano garage sales. E quindi diciamo è un luogo dove può nascere anche un'azienda. Forse anche a causa di questo che da noi nei nostri garage non nasce proprio nulla.
Andiamo avanti un po' per grandi salti. C'è il gioco degli scacchi al computer.
C'è un'area espositiva dedicata a questa mostra che è Master in the Game, che è dedicata proprio al gioco degli scacchi. Questo gioco, grazie proprio al forte contenuto logico e speculativo, è stato scelto fin dagli anni 50 dagli scienziati come una palestra per la sperimentazione delle prime forme di intelligenza artificiale, per mettere un po' a confronto le capacità del computer con quelle della mente umana. Il primo programma per giocare a scacchi si fa risalire al 1947 per l'opera di Alan Turing, che è uno dei padri dell'informatica. Ci sono stati poi in seguito altri esperimenti, alcuni proprio legati a computer arcaici dell'Università di Manchester, come il Mark 1 di Ferranti, e altri su computer commerciali in seguito, ma sostanzialmente questi computer non sapevano arrivare allo scacco matto, ecco. La sfida è molto interessante perché è una sfida tra la grandissima velocità del computer nel calcolare milioni di mosse differenti, operando con la propria capacità di calcolo, e quella della mente umana di determinare invece strategie vincenti e perseguirle concentrandosi sulle mosse significative.
Quindi alla fine chi
Ricordiamo.
vince tra i due, scusami?
Alla fine devo dire ha vinto il computer, ci è voluto molto, nel senso che ci sono voluti 50 anni dai primi esperimenti. È successo nel 1997, forse qualcuno se ne ricorderà, quando Garry Kasparov, che è il migliore giocatore del mondo, è stato battuto dal computer Deep Blue di IBM in una storica serie di 7 partite.
Chissà se non potremmo avere una rivincita.
E chissà, esatto. C'è da dire che i computer nel frattempo sono ancora migliorati. Può darsi che anche dall'altra parte si possa fare qualcosa. Devo dire che gran parte del merito va sicuramente a quei grandi team di ingegneri e di ricercatori che hanno formalizzato le tecniche di calcolo e di soluzione del gioco,
Quindi alla
che
fine
poi sono
vince
state.
sempre l'uomo, perché è l'uomo che sta dietro alla realizzazione di sistemi così intelligenti, no?
Probabilmente sì, ecco, la cosa interessante di questa mostra è che mette, diciamo, consente di vedere un po', a partire dalle foto delle sfide storiche, alla descrizione di alcuni algoritmi di soluzione del gioco, con parti degli stati software, alle simulazioni al computer. Ecco, consente un po' di avere l'idea di questi anni in cui si è un po' lavorato cercando appunto di ottenere questo risultato, come si è prodotto questo risultato. Ecco, in esposizione poi sono anche i numerosi software per home e personal computer, le console con cui un po' tutti abbiamo provato a giocare contro un computer.
Però non siamo ancora giunti a quella che è l'area espositiva principale di questo museo, della storia del computer. Allora, qual è quest'area?
Ecco, l'area principale è una grande sala, credo anche comunque in fase di ulteriore espansione, che ci offre un percorso completo proprio nella timeline dello sviluppo del computer. Si parte dal calcolo meccanico, dal regolo, che era lo strumento che usavano gli ingegneri per fare calcoli complessi. Credo anzi che con il regolo sia stato progettata la prima missione Apollo. Ci sono poi cimeli veramente importanti della storia del computer. C'è una sezione dell'ENIAC, che è un primo grande computer a valvole degli anni 40, poi i primi modelli di IBM, Univac, Control Data, Digital Equipment, alcune aziende che esistono ancora, altre che non esistono più, ma che hanno contribuito un po' alla storia e all'evoluzione del computer. Ci sono dei robot, delle periferiche di memoria che sono grandi come armadi, ma anche delle teche esplicative che mostrano e mettono a confronto le diverse tecnologie di elaborazione di memoria, fanno vedere l'evoluzione del marketing a livello dei messaggi verso gli utenti. Diciamo che probabilmente il computer è molto di più di ciò che mostra il suo aspetto, la sua console o l'elencazione delle caratteristiche. Ci sono soluzioni tecniche che sono il frutto della ricerca di università, creatività personali, vere e proprie invenzioni. Ecco, un po' interessante per esempio è vedere come l'hard disk in epoche non troppo lontane era un oggetto alto 1,5 metri con dei manometri che servivano per misurare la pressione interna. La capacità poi era dell'ordine delle centinaia di kilobyte, che pure allora erano estremamente superiori alle capacità di unità magnetiche a tamburo che venivano usate in precedenza. Ci sono anche delle collezioni, direi molto più moderne, come i sistemi che sono stati usati da Larry Page e Sergey Brin, che sono i fondatori del motore di ricerca Google, quindi la società di rimpettaio del museo. Non avevano i soldi per comprare i potenti server dei fornitori e quindi decisero di assemblare in proprio delle macchine mettendo in batteria le piastre dei computer che si possono comprare in qualsiasi computer shop. E poi, siccome questo sistema era assolutamente inaffidabile, loro compensarono con il software che scrissero loro la possibilità che si guastassero le singole piastre, quindi creando un software capace di rimediare alle limitazioni di questo hardware così artigianalmente assemblato.
Allora Piero, tre riflessioni mi vengono in mente così sulla base di questo interessante excursus che ci hai proposto. Intanto questo trend, questa evoluzione negli anni dal grande al piccolo, proprio l'hardware che si è sempre progressivamente rimpicciolito, che cosa è cambiato anche nel nostro modo poi di usare queste macchine?
Beh, direi che senz'altro il cambiamento è che grazie proprio alla riduzione dimensionale noi possiamo utilizzare la tecnologia informatica in modi che prima erano assolutamente impensabili. Prima un computer poteva essere usato solo in una grande organizzazione, aveva un costo che chiaramente lo rendeva inaccessibile, l'utilizzatore era un tecnico in camice bianco. Oggi un computer di potenza notevolissima l'abbiamo, a volte senza saperlo, all'interno del nostro telefonino magari.
Certo.
Quindi questa potenza possiamo portarcela dietro, possiamo utilizzarla più o meno nei modi che preferiamo. Probabilmente ancora non siamo ancora capaci di utilizzarla al pieno, cioè l'abbiamo e
sì,
non abbiamo ancora incorporato queste funzionalità nelle nostre modalità di vita, di lavoro.
Ecco, poi citavi qualche azienda che non esiste più. Ecco, in questo mondo di produzione di hardware e di software, quando è che un'azienda fallisce? Perché un'azienda fallisce?
In genere un'azienda, soprattutto quelle delle origini, erano molto legate all'architettura di una singola macchina, di un singolo computer, a un'invenzione. Questa tipologia di aziende chiaramente si sviluppava nell'arco della vita di questo prodotto, di questa tecnologia, e necessariamente a un certo momento in cui questa diventava obsoleta veniva acquisita oppure doveva necessariamente soccombere. Diciamo che molte aziende hanno seguito il ciclo evolutivo dei loro prodotti, non sono state capaci di innovare oppure semplicemente sono scomparse perché sono state acquisite da altre aziende che hanno unito queste tecnologie per creare dei prodotti che magari esistono ancora oggi, quindi non si tratta spesso di scomparse complete. Diciamo che la Silicon Valley è un modello unico di diciamo di incubazione, di sviluppo di nuove aziende, che là si chiamano start-up, che lavorano su nuove idee e che poi le evolvono, a volte spesso fino a diventare dei prodotti commerciali e che poi vanno a confluire in realtà più grandi, in realtà che si trasformano. Diciamo un modello che funziona proprio grazie alla presenza di università che sostengono questo sviluppo e anche alla presenza di capitale di rischio, di imprenditori che oltre ad avere molte capacità spesso sono anche ex ingegneri, ex persone che hanno contribuito allo sviluppo informatico, che aiutano il finanziamento di queste piccole aziende che lavorano su prodotti innovativi e consentono di sviluppare idee e progetti che poi possono successivamente, magari nell'arco di 5-10 anni, diventare delle tecnologie vincenti.
Ecco, ma appunto da ultimo volevo chiederti, la Silicon Valley può ancora oggi rappresentare il cuore dello sviluppo informatico oppure questo si è trasferito altrove? Si pensa spesso a paesi asiatici, alla Cina, all'India.
Questa è una bella domanda. Io penso che effettivamente oggi si sia molto più diffuso questa capacità. C'è da dire che a fianco delle aziende informatiche nella Silicon Valley si cominciano a vedere delle società che lavorano per esempio sui geni, sulla genomica, quindi probabilmente vedremo una trasformazione in futuro. Non sappiamo se questo modello che ha funzionato così bene per lo sviluppo informatico potrà essere trasferito su sviluppi innovativi differenti da quelli dell'elettronica. Probabilmente questo lo vedremo nei prossimi 5 o 10 anni.
Allora, questo viaggio veramente affascinante nel mondo dello sviluppo informatico, io ti ringrazio molto Piero Todorovic, spero che tu possa un giorno raccontarci altri di questi viaggi, chissà dove, chissà, forse in Cina.
Chissà, se possibile ben volentieri, Antonella.
Allora, risentirci a presto, buon lavoro e buon Natale.
Grazie altrettanto a te e ai tuoi ascoltatori.
Era Piero Todorovic che ci ha portato a visitare virtualmente il Museo della Storia del Computer. Nel ricordarvi il nostro sito web 105live.radiovaticana.org, vi lascio con una brevissima notizia. Volete sapere qual è la persona dell'anno 2006 per la rivista Time? È l'internauta. Il settimanale, pubblicando in copertina un computer con uno specchio al posto dello schermo, ha scelto come simbolo dell'anno che sta per concludersi tutte le persone che hanno partecipato all'esplosione della democrazia digitale usando internet per diffondere parole, immagini e video, contribuendo al successo di siti come per esempio YouTube o MySpace. Dunque non è la prima volta che Time evita di scegliere una persona precisa per il suo celeberrimo annuale. Nel 66 ricordo che la scelta fu sulla generazione degli under 25 e nell'83 fu la volta proprio del computer. Mi fermo qui, tra qualche istante un flash news in lingua inglese, continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta, buon proseguimento di ascolto.